la presentazione sua l'ha già fatta, quindi mi sembrerebbe improprio fare delle aggiunte.
Bene, grazie dell'invito. Io ho il compito di dare una lettura della situazione politica ed economica, e lo faccio in 10 punti, che sono, diciamo, 10 piccole tesi. Il titolo dell'intervento, il contenuto dell'intervento si chiama il bicchiere mezzo pieno, perché vedo le cose che ci sono di positivo, perché quelle, diciamo, negative non ho interesse in questa sede affrontarle, e soprattutto quelle lì, diciamo, sono di prima fascia per tutti, quindi non occorre che ve le ripeta, poi siete tutti esperti in moltissime cose, quindi io do una lettura per vedere quali sono i segni positivi e qual è lo spazio di intervento, secondo me, in questa situazione qui per i cattolici, e qual è il possibile spazio enorme, secondo me, per la dottrina sociale della Chiesa. Il primo punto è molto semplice e si intitola così, la prima tesina, diciamo, si intitola così: le zone di crisi a livello mondiale, di tipo geopolitico, diciamo, faccio come una, per intenderci, faccio una relazione come in una vecchia sezione del Partito Comunista Italiano, no? Che partiva dalla situazione internazionale, la situazione europea, quella è la sezione. Io faccio così perché è un metodo, diciamo, che può avere una sua logica ancora. Dopo mi serve solo per un triangolino che devo disegnare. Il primo punto è: le zone di crisi a livello mondiale di tipo geopolitico si sono, come tutti sapete, molto ristrette e molto concentrate. Se io dietro di me avessi un emisfero del mondo, si vedrebbero le due Americhe, no? Poi si vede l'Europa, tutta la parte, l'Africa, si vede tutta la parte del Medio Oriente, e poi si vedrebbe l'Asia, diciamo così. Ecco. Se questa cartina l'avessimo vista, caro professor Preziosi, di storia contemporanea, subito dopo la guerra, tra la prima e la seconda guerra mondiale, avremmo visto in vari punti del mondo tutte le zone di crisi. Se ora andate su questi atlanti, l'Atlantic Monde, questi qui che fanno, questi atlanti francesi, ma anche quelli inglesi, che fanno questa sintesi sulle zone geopolitiche di crisi, vedrete che è tutto concentrato. E dov'è concentrato? Tutto concentrato nella parte, diciamo, medio orientale, con un pezzettino d'Africa. E quindi, mentre prima era distribuito tutto su questo grande emisfero, immaginate tutti i grandi continenti, ora si vede ristretto. Questo, il restringimento dal punto di vista spaziale ovviamente non significa meno problemi, perché la questione del restringimento all'interno del Medio Oriente e di tutta la parte degli stati islamici, eccetera, non è che sia meno preoccupante, però è un dato, e cioè che il mondo, diciamo, all'interno dello sviluppo occidentale è un mondo, diciamo così, che magari anche non definitivamente, magari anche con alti e bassi, magari con situazioni di incertezza, ma diciamo zone di conflitto vero e proprio di quel tipo lì, come ci sono in questa fase ristretta, non ce ne sono. Questo è un fatto sicuramente positivo e salutato da tutti gli studiosi di geopolitica come un fatto, certamente. È positivo e che fa ben sperare, naturalmente, perché quella parte lì c'era anche prima, ma prima c'era anche il resto. Ora il resto non c'è e c'è quella parte. Secondo punto: la crisi internazionale che abbiamo vissuto ha mostrato una volta in più che non è che il mercato si autoregola, che è una fandonia da un certo punto di vista, ma è che quando non è regolato, alla fine va in crisi e può andare anche a morire. Questo non perché ci sia, diciamo, non perché c'è un qualche intervento divino o qualche intervento di qualche taumaturgo, eccetera, ma perché è noto che dall'antica Grecia, anche prima, anzi, per tutta la storia economica, il mercato senza istituzioni è come un arcobaleno, lo dissi qui anni fa, me l'ha ricordato, un arcobaleno che si fa volare senza che ci sia un filo che lo lega a terra. Quando l'aquilone si taglia il filo, diciamo così, l'aquilone casca. vola bene se è attaccato ad un filo. Il mercato è lo stesso. Se è attaccato ad un filo di regolamentazione e di istituzione, funziona. Se viceversa si taglia questo filo, la filone prima di tutto vola in modo, diciamo così, un po' di qua, un po' di là, senza una direzione, e soprattutto si vede che comincia, diciamo, questo volo a subire degli stalli e poi cade anche. Perché? Perché c'è una questione naturale che la tradizione cristiana occidentale ha sempre, diciamo così, esposto in tutte le parti della realtà, non solo quindi all'interno della teologia morale, ma anche di tutte le altre parti della realtà, riflettendo sulla storia navigava accanto e a fianco della Chiesa, che è quello che senza la norma l'essere umano non si esprime. E siccome l'attività mercantile è una delle attività umane, questa attività senza norma e senza forma non si esprime. E questa è la radice profonda del perché il mercato senza la regola e senza l'istituzione cade. Cioè c'è un contenuto profondo, non è un contenuto storico e basta, è un contenuto naturale, naturalis, diciamo. È una questione di legge naturale del mercato stesso. Ed è una questione di legge naturale della convivenza civile e di tutto quello che c'è in questo mondo. Quindi, diciamo, io non è che ho queste speranza, e questo, io vengo da formazione liberale liberista, diciamo, per cui questa è la mia formazione, diciamo, di tipo economico e liberale dal punto di vista filosofico, però liberale come intendeva, diciamo, di tradizione cattolico-liberale. Ma questo non ha importanza. Lo dico solo per dire che dal mio punto di vista, quindi, ho un atteggiamento tendenzialmente molto positivo nei confronti del mercato. Però questo atteggiamento profondamente positivo nei confronti del mercato non può farmi dimenticare la struttura complessiva dell'essere umano e dell'essere sociale, insomma, che è questa, che o è legata come l'aquilone o cade per terra. Ci sono poi, io non so come andrà avanti ora questa storia, qui c'è Vitale che forse potrebbe parlarne più e meglio di me, come andrà avanti questa storia della regolazione dei mercati, se andrà avanti veramente, se non andrà avanti, che effetti produrrà di tipo economico. Intanto ha prodotto un effetto di restringimento del credito sull'immobiliare in America, se ne vedono, se ne sono visti anche subito i frutti in questi giorni, per cui cade il mercato, perché non compra più nessuno, non danno i mutui, quindi bisogna sempre, è complicata la cosa, non è mai troppo semplice, no? È su questo punto della complicazione, della cosa, complessità, è l'ultimo punto di cui parlo. E quindi vedremo come va a finire, però certamente non c'è dubbio che si è mosso il mondo su questa cosa, che c'è stata un'iniziativa politica su questa cosa, che si sono spesi in prima persona i vari leader mondiali, che non hanno potuto fare a meno di spendersi. E quindi, diciamo, dal mio punto di vista, questo non è che vedo tutto rosa, ma vedo che si muovono, che insomma, non so come andrà, non so come il Financial Forum, Stability Financial Forum, guidato dal nostro italiano Draghi, produrrà e se produrrà. Non so la riforma in Italia, come andrà e se andrà. So che la Consob in questi giorni si è occupata e ha risolto un problema di 5 anni fa, e so che la SEC americana in questi giorni ha risolto un problema che era successo 4 giorni fa. E forse questa velocità, non lo so quando ci arriveremo, questo è il punto, ma non la regola, ma la velocità di intervento. Allora, ripeto, la SEC è intervenuta su una questione di 4 giorni fa, che ora non mi ricordo come si chiama, ora non implica scendere nei particolari. La Consob in questi giorni è intervenuta, ha emesso sanzioni, ha sanzionato eccetera, però si riferiva, ripeto, a 4 o 5 anni fa, non mi ricordo bene ora se è 4 o 5 anni fa. Quindi, come andrà, non so, però vedo frutti positivi anche del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E qualche cosa di positivo in questo si muove. In Cina, ad esempio, molte imprese italiane hanno vinto. Ha vinto la Ferrero, hanno vinto molte altre del tessile. E sono state bloccate delle produzioni. Allora, questo vuol dire che è tutto risolto? No, vuol dire che qualcosa si muove nel senso delle regole. Vuol dire che sta combinando, e che c'è una coscienza di questo fatto, e che sta andando avanti questa coscienza di questo fatto. il protezionismo USA sull'acciaio, che era stata la battaglia di Bush, che è stata anche di quelli prima e che è stata anche di quelli dopo. Poi a un certo punto ha avuto la rivolta dei costruttori di automobili in America, perché col protezionismo sull'acciaio poi alla fine lo compravano fuori, costava di più, quindi il mercato c'ha, e quindi alla fine si sono dovuti autoregolare. Allora dico, il mercato si autoregola? No, i tempi del mercato sono troppo lunghi in cui si autoregola. Nel frattempo fa morti e feriti. Il fatto è che ci vuole qualcuno che intervenga per evitare questi tempi lunghi di autoregolazione del mercato. E quando il mercato si regola è perché sulle strade ci sono i morti e i feriti. Invece bisogna evitare morti e feriti. E qui ci vuole velocità di intervento, cosa che ad oggi non c'è. Perché la responsabilità è lenta, le autorità di controllo sono lentissime. Io faccio informazione televisiva e so che io posso fare una cosa oggi e che la GCOM si occupa di me fra 3 mesi. Nel frattempo io questa cosa l'ho rifatta per 3 mesi. No? Allora, questi tempi qui non vanno bene. Figurarsi nella finanza e nell'economia. Ecco, quindi questo è il secondo punto. C'è stata una crisi, questa crisi ha provocato questo, diciamo, crisi nel mercato, e dunque si dimostra ancora una volta che il mercato a un certo punto sente il bisogno di autoregolarsi, ma è troppo lungo il tempo, non si può lasciare al mercato il tempo di autoregolarsi, occorre intervenire precedentemente, spero che lo faccia. Terzo punto, vado più velocemente, l'economia italiana dimostra ancora una volta, siamo fuori dalla crisi? Assolutamente no. C'è qualche segnale positivo? Sì. Ordinativi e produzione è un segnale modesto ma piccolino ma positivo. C'è una ripresa, diciamo così, anche in Cina delle imprese italiane del tessile, insomma ci sono alcuni segnali positivi, ma qual è il punto fondamentale che a me fa ben sperare? È che l'economia italiana ormai è talmente abituata a quel peso, a quel giogo enorme che c'ha sul capo, no? Sul che glielo tronca il collo, che ormai sostanzialmente fa nonostante le condizioni politico-economiche sfavorevoli e soprattutto di tipo burocratico, amministrativo, peso fiscale, burocrazia eccetera. L'economia italiana è un albero che si è in qualche modo abituato, diciamo così, ad avere intorno tutti gli sterpi, ed è un albero evidentemente forte, perché se un albero con intorno tutti gli sterpi fa l'ombra e produce frutto come un albero che di sterpi ce ne ha molti meno, questo lo capisce anche un cretino, dunque anch'io, come diresti tu, che l'albero, diciamo, con gli sterpi è più forte dell'albero senza sterpi. Questo è palese. Figurarsi se quell'albero non ci avesse qualche sterpo in meno, intorno. Dove andrebbe? È interessante vedere ogni anno su quel librettino yearbook dell'Economist, vedere dove siamo come Italia nelle statistiche economiche e dove siamo come nelle statistiche, diciamo, di contesto nel quale si svolge l'economia. Allora, nelle statistiche economiche siamo, come è noto, nei primi posti, in molti settori, tra l'altro tra i primi 7 paesi del mondo. Nelle statistiche di tipo ambientale
generale
siamo intorno al 30° posto e più giù, con paesi africani prima di noi. Questo cosa vuol dire? Lo stesso che dicevo prima, e cioè che con questo gioco, questo peso, l'economia italiana riesce a essere lì. Dove sarebbe se non avesse questo peso, questo gioco? Ma soprattutto, vi rendete conto che con questo peso e questo gioco di politiche inefficaci e inefficienti l'Italia è a quel punto lì? Cosa vuol dire? Che evidentemente va avanti anche senza e nonostante le politiche economiche e sociali. Questo è un punto di grandissima speranza, perché vuol dire che abbiamo la base più importante, che il politico oggi c'è, domani non c'è, ma la struttura economica produttiva del paese, che poi dà lavoro, quello è ben più importante. Allora, questa è la situazione che a me fa ben sperare. Grande vitalità della società civile. Guardate qui. Guardate la settimana che hanno organizzato gli amici di Roma delle famiglie. Sono miracoli. dove noi ci si ritrova qui da tradizioni diverse, insomma, sensibilità diverse, culture diverse, appartenenze politiche diverse, insomma, storie diverse. Ci troviamo qui il 27 d'agosto, quindi c'è anche qualche margine, diciamo, di malattia mentale, e a ragionare insieme a un vescovo alla destra, io poi credo con un vescovo alla destra, un prete alla sinistra, tutta questa assemblea di persone di buon livello, insomma, è un miracolo, no? Vuol dire che c'è una vitalità non da poco. E questa vitalità in Italia c'è qui, c'è nell'associazionismo, c'è nell'economia, cioè c'è una vitalità di questo paese che si è sviluppata nonostante il gioco. E guardate che non è da poco. Perché Tocqueville, quando andò in America, disse lì si sviluppano perché è favorita la società civile. Se avesse fatto un viaggetto nell'Italia ora degli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, Tocqueville, e avesse scritto un diario, avrebbe intitolato il miracolo. Perché come fa a esserci una vitalità della società civile con condizioni che sono opposte a quelle che io avevo descritto come base perché ci fosse la vitalità della società civile? E quindi questo mi sembra andato così. È un'economia sicuramente più di risparmio che di debito, la nostra. È un'economia sicuramente più di economia che di finanza. Ed è certamente più flessibile che rigida. Sono tutti aspetti positivi, molto positivi. Queste tre caratteristiche, più economia e meno finanza, più flessibilità e meno rigidità, più risparmio e meno debito, sono tre caratteristiche fondamentali. Se voi fate la somma, no? di quanto c'è di debito pubblico, debito delle imprese, debito delle famiglie, in Italia si arriva intorno a 233. La media europea è 259. Perché noi abbiamo molto più debito pubblico, ma abbiamo molto meno debito delle famiglie, in senso negativo. E quindi poi alla fine andiamo su un livello che è simile a quello degli Stati Uniti. Quindi voglio dire, abbiamo una forza, e chi lavora nel risparmio, nell'assicurazione, nelle banche lo sa, forza non da poco. Quindi tutte queste caratteristiche fanno sì che siamo forti, non siamo deboli. E siamo forti indipendentemente da chi c'è sul seggiolone. E questo è il punto. Siamo forti indipendentemente da chi c'è sul seggiolone. Non episcopale, mi riferisco a quello che non mi permetterei mai, perché ho studiato anche teologia e so delle possibilità della scomunica sempre dietro. Quarto punto. L'austerità della spesa pubblica non è un frutto di scelte neoliberiste attuali. Quando si dice si tagliano il welfare perché ci sono i liberisti ai governi, ma dove sono i liberisti? Infatti in Italia i liberisti, cioè, non so se Vitale l'hai mai incontrato, io francamente un liberista in Italia, sì, Antonio Martino, che infatti ha messo da parte, Sturzo, che lo pregarono di accomodarsi, e in modo anche, insomma, non tanto gentile, e Naudi gli dice: sei un genio, ma per cortesia stai, facciamo fare il presidente, torna a fare il vino a Dogliani, sì, insomma, di liberisti francamente ne vedo pochi. E poi ho visto che tra l'altro il ministro Tremonti cita Berlinguer, quindi non ci capisco più niente. E però questa è una parentesi, ma diciamo, l'austerità della spesa pubblica non è una scelta liberista. L'austerità della, e lo dico perché in molti incontri sulla dottrina sociale, a cui non si sa perché, ma mi invitano, e vado, e c'è sempre questo tema, cioè, siccome oggi c'è la società neoliberista, dunque la spesa pubblica è contratta, bisogna fare scelte più sociali. È una premessa totalmente errata. Perché la situazione in cui ci troviamo oggi per la spesa pubblica è frutto di politiche assolutamente non liberiste del passato, per cui oggi rimediamo problemi che ci siamo trovati sul capo. E quelle scelte sono più socialiste e socialdemocratiche. Socialiste non nel senso del Partito Socialista, non so, avete capito. Sono più stataliste e dirigiste, diciamo, che non liberiste, che ci hanno portato a questa situazione. Per cui se oggi dobbiamo contrarre la spesa pubblica e tenere attenzione, è perché siamo eredi di una situazione sbagliata del passato. Benissimo. Quinto punto. La concentrazione, dunque, oggi sulla tenuta dei conti pubblici non è, è una scelta obbligata dal fatto che quelli che hanno lavorato prima sui conti pubblici non hanno tenuto conto che il meccanismo del mercato non è un elastico che si può tirare indefinitamente. È un elastico che, tirato indefinitamente, si rompe. E noi siamo al punto che si sta per rompere. E perché oggi ci dobbiamo concentrare su questo punto? Perché oggi, diciamo così, dobbiamo farlo per non perdere il credito? E in che senso dico non perdere il credito? In due punti. Nel senso della reputazione come spesa pubblica nazionale, ma anche nel senso proprio del credito, perché ieri c'è stata l'asta dei BOT, è andata benissimo. C'è stata un'offerta e c'è stata una domanda superiore all'offerta, quindi è andata bene, ma i BOT sono poco. Ora ci sarà la collocazione di questi 165 miliardi ai ventennali e trentennali. Se lì non si trova qualcuno che ce li compra, è finito tutto. Dopo non si parla più di dottrina sociale, si parla della Grecia, e non nel senso classico. Si parla della Grecia, non della letteratura, si parla della Grecia che ci si va a finire anche noi. Quindi non è che questo qui è una scelta politica liberista, neoliberista, è che se non si fa la tenuta dei conti, perdiamo il credito. La radice di credito etimologica è la stessa di reputazione e di attività finanziaria, perché sulle monete dell'antica Roma c'era scritto creditum, perché uno piglia la moneta sulla fiducia, perché ci crede. E se non ci credono nei nostri titoli pubblici, si va tutti a casina. O chi sta in una parrocchia nella parrocchia, chi c'è la famigliola nella famigliola, e si sta lì. E io mi faccio ospitare a Piazza Armerina, così mi vedo anche i mosaici e sono tutto contento. Sesto punto, la questione dell'etica in economia, no? Cioè questo fiorire di retorica di cui siamo ammorbati negli ultimi tempi, per cui sono tutti promotori dell'etica. Presidenti di banca che scrivono i libri sull'etica, no? E dicono che la proprietà privata, insomma, è una cosa su cui bisogna ragionarci, che l'attività finanziaria è una cosa su cui bisogna ragionarci. E io gli vorrei chiedere a questo direttore: metti che un presidente di banca abbia scritto un libro per una casa cattolica su etica, mettiamo, facciamo un'ipotesi astratta. Io lo vorrei chiamare e dire: caro presidente, lei la mattina, quando va in banca, no? Che gli portano quel foglio, che è una specie di mattinale, cosa guarda? Guarda se come è andato il titolo, cioè, e questa cos'è? Poesia? Io dico questo non perché non credo, ora dirò, nel discorso etico, io la insegno etica economica, quindi sto ultimando il manuale che sarà, spero, comprato dagli studenti, anzi dagli studenti sicuro, non so, all'esterno sarà più difficile, ma comunque diciamo lo faccio. E io, siccome è una questione molto seria questa qui, su cui diciamo il cristianesimo ragiona da almeno il 150 dopo Cristo, cioè con la scuola alessandrina, Clemente Alessandrino, d'accordo? Quindi è tanto che ci ragiona, non è dalla Rerum Novarum. Molti cattolici pensano che sia dalla Rerum Novarum che è nata la dottrina sociale, che molti non lo sanno neanche, ma insomma poi sono quelli che non sanno nulla, poi un altro cerchio che pensa che sia nata lì, un altro cerchio che non sanno bene, e poi c'è un cerchiettino che, insomma, è una rovina da nulla, che sa che insomma è una storia un po' più lunga. Bene, allora, siccome è una storia lunghissima, noi abbiamo un patrimonio come cattolici sul rapporto etica-economia che non c'ha nessun altro, perché la scuola marxista è una scuola recentissima, dal 48 in poi, e ieri, d'accordo? La scuola liberale è un po' più lunga, dal 600, la scuola del diritto romano è più lunga, ma non si è occupata specificamente di questa roba, le scuole inglesi sono ancora più, però sostanzialmente la tradizione cattolica è la tradizione di riflessione sull'etica dell'economia la più lunga di tutte, che se mettessimo insieme i volumi che possono in qualche modo riferirsi alla dottrina della fisica economica, riempiremo tranquillamente questa stanza. Se mettiamo insieme i volumi, e dopo diremo di cosa, delle altre tradizioni, riempiamo una paretina. Anche quantitativamente proprio siamo ricchissimi. Siamo tanto ricchi, e inversamente proporzionali, tanto ricchi quanto sconosciuti. Tanto ricchi quanto sconosciuti. È lo stesso del compendio, ad esempio. Tanto ricco quanto sconosciuto. Il compendio è ricchissimo, è chiarissimo, è scritto bene, si capisce perfettamente, ti guida come un bambino, anche se non hai voglia di leggere, insomma lo leggi, perché è fatto bene, perché c'è l'indice analitico, se non hai voglia di leggere tutto e vuoi fare il furbo, vai a famiglia e ti scrive tutto quello che c'è sulla famiglia e ti dice le cosine precise, come gli omogenizzati ai neonati. Ecco cos'è il compendio. Eppure è lì. No, ancora molti certo lo conoscono, ma quanti? Pochi. Ed è un documento fantastico. Dentro ci sono temi per far convegni e attrarre la stampa tutta, perché ci sono delle affermazioni lì dentro, tipo sul reddito necessario per una famiglia, che è rivoluzionaria da un certo modo di vedere, che non può essere solo contrattuale ma deve essere riferimento al bisogno. Ci sono affermazioni enormi che vengono da dove? Da una tradizione lunghissima, non da ieri. Non l'ha inventata Giovanni Paolo II, quella, l'ha inventata tutta la storia. Quindi ce n'è di materia. Allora dico, è una cosa importantissima che fa qui dell'etica economica, però va fatta con approfondimento, perché non si può andare dietro a due sillogismi che sono i seguenti. Primo, chi non persegue la giustizia sociale è cattivo. Il mercato non persegue la giustizia sociale, il mercato è cattivo. Dopo, ma il mercato ha il compito di perseguire la giustizia sociale? Questa è la domanda che faccio. C'è scritto in qualche documento della dottrina sociale della Chiesa, e se c'è scritto qualcuno me lo segnali, che il compito del mercato è perseguire la giustizia sociale? No. E ora ho bisogno per fare un piccolo schemetto e poi vado veloce verso la conclusione. No. E la tradizione più sana della dottrina sociale, compreso tutta la scuola teologica del 1100, del 1200, del 1500 spagnolo, la insondabile ricchezza della scuola di Salamanca che non conosce nessuno, con tutti questi pensatori che hanno scritto cose meravigliose sulle banche, sul mercato, sui principi, diciamo, preventivi, sul commercio internazionale. Il trattato di Francisco Suarez è certamente, e di Mercado e di Luis de Molina, sono certamente trattati molto più attuali del database, del come si chiama, della synopsis del WTO, che dà una serie di filosofie, di principio. Ecco, andate a vedere De Justitia et Iure di questi qui, e c'è più lì che là. E sulla gestione del credito c'è più lì che nell'attuale. E chi lo conosce? Ma è possibile che in un paese cattolico come il nostro, in una discussione, non vengono mai fuori questi nomi? Capisci? Allora, lo spazio che avete voi, avete uno spazio infinito, avete un patrimonio dietro le spalle, che è un patrimonio inesauribile, ma soprattutto che non ha nessun altro. Questo è quello che voglio dire. Una ricchezza così non c'è. La ricchezza delle riflessioni sui monti di pietà sono molto più attuali che qualsiasi schema etico e codice etico fatto dalle banchette che ci abbiamo oggi, e questi quattro signorotti, insomma, che girano la ruota e poi scrivono i libri, capito? Allora, e perché la giustizia sociale? Perché questo è un punto fondamentale. Io mi scuso, non è per attitudini professorali, ma è semplicemente perché è un patrimonio bello che va conosciuto. Questo è il patrimonio della riflessione di Santo Tommaso e della scuola di Salamanca, che proseguì la riflessione di Santo Tommaso.
ed è lo schema di San Tommaso della giustizia. Questa si chiama giustizia commutativa, che è tra le parti. Sarebbe la giustizia del mercato. Cioè, io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Va bene? La giustizia del mercato. Parte, parte. Che va così? Giustizia si chiama commutativa, ma non importa i nomi, importa il concetto. Questa giustizia che dalla parte va verso il tutto è lo Stato ovviamente, non nella concezione medievale, si chiama giustizia legale, cioè ciò che io debbo allo Stato. Qui so che c'è un giurista, quindi queste cose le sanno tutti. E poi c'è una giustizia che si chiama distributiva, che è quella che dallo Stato va ai singoli. D'accordo? Questo è lo schema di San Tommaso. Il mercato, che è questo, non ha il compito della giustizia distributiva, ha il compito di creare le risorse che poi attraverso l'imposizione tributaria vanno al tutto e che tutto distribuisce alle parti. E non si può fare confusione mettendo elementi distributivi qui dentro, perché gli elementi distributivi qui dentro in Italia ce l'abbiamo messo con le partecipazioni statali. È venuto fuori il caos. Ce li abbiamo messi con la Fiat per tanti anni. E abbiamo fatto quello che non dovevamo fare. Ce li abbiamo messi recentemente in Alitalia. Non sono sicuro che abbiamo fatto tanto bene. Ora li vogliamo mettere anche in Tirreno. Queste sono poi valutazioni personali, che ognuno fa per conto suo. Però certamente, nella dottrina, nella storia della dottrina cristiana, soprattutto per la riflessione di San Tommaso e della successiva scolastica, in particolare la scuola di Salamanca del Cinquecento, siglo d'oro, siglo di grandi commerci, quindi secolo dove l'economia rappresentava un fattore di conquista, ma dove appunto perché era un fattore di conquista, cioè il fatto di globalizzato, la teologia di quel tempo riflette su questo e fa questo schema. E in questo schema potremmo già sintetizzare una politica sociale ed economica, perché dicono anche quanto è giusto che dalle parti venga preso per andare a tutto. E parla e nasce infatti il giusto tributo, la teoria del giusto tributo. Nasce anche l'Apocalisse. E nasce la giustizia, la teoria del giusto, della giusta retribuzione. Quanto? Ad una persona è giusto che si dia quando è in condizione di necessità. E la risposta qual è? Molto semplicissima della scuola di Salamanca. Bisogna dargli a quella persona finché non ci riesce a rifarcelo da solo. È semplicissimo. Non una macca, ma un trampolino. Quindi non un posto dove quello che ha bisogno si siede, ma un trampolino. Gli diamo la possibilità poi di reintrodursi. E di reintrodursi dove? Qui. E questo è il discorso, il punto a cui diciamo verte, su cui verte la dottrina sociale, è che tutti tendenzialmente devono farcela da soli nella giustizia commutativa. Questo è il punto. Cioè l'ipotesi più bella non è quella, e perseguita, non è quella che tutti rientrino sotto la giustizia distributiva, ma è che tutti ce la facciano da soli e che si usi la giustizia distributiva per ributtare tutti all'interno del mercato. Questo è la riflessione. Allora, questo basta per guidare una riflessione su oggi? Se basta, la giusta imposizione, già ce n'è da dire, la giusta tassazione, è l'olio, la giusta redistribuzione, nel senso di aiutare le persone a essere rense e quindi a tornare attive, e la giustizia commutativa ce n'è. Puoi campare due vite, caro.
Le elezioni sociali e l'ordinario.
Ecco, esatto. O le lezioni di economia di studio che aveva fatto.
È un grande libro.
Bravissimo.
Quasi ignorato.
Guarda, mi fa molto piacere che lo dica, perché è scritto. Ora, nell'appunto successivo, arrivo alla conclusione, c'era proprio questo. Io che consiglio è la lettura delle lezioni di politica sociale di Einaudi, e quindi sono molto contento. E quello che scrisse Sturzo per i seminaristi, per insegnargli un po' di economia. Che sono piccole lezioni. Sì, sono
lezioni di economia politica che prese dal padre Liberatore, cioè lui utilizzò il padre Liberatore, ecco, che appunto era uno scolastico, si riferiva alla lezione scolastica, però cercò di diciamo attualizzare questo nel contesto del Calatino, spiegando i contratti agrari, come andavano
queste cose.
è una cosa meravigliosa. Infatti è talmente bella che infatti non è mai stata pubblicata.
È pubblicata negli scritti neri.
Sì, ma
prima però conosciuto la pubblicità personale. Ormai è
no, un malato come me.
Poi diciamo.
Glielo mandiamo mandiamo una fotocopia al professor Vitale. Settimo punto. Mi avvio rapidamente. Sì, sì. Settimo punto. La politica nazionale. E qui cioè, mi viene da ridere, cioè. Nel senso che la politica nazionale, diciamo, dove si va non lo so, potremmo utilizzare un ideal tipo per descriverla, cioè il rapporto fra fondazioni e fondatori, nel senso che è un tipo fondatori, nel senso chi fonda un movimento, idee e fondatori, e fondazione è quello che poi il fondatore lascia. Allora, la situazione è la seguente. Nel PDL c'è un fondatore, c'è un'idea, non c'è una fondazione, attualmente. Nel senso che il fondatore e il leader non ha dato vita a una fondazione. C'è un'idea, ma tra il leader e il popolo non c'è di mezzo nulla. Il PD, il fondatore l'ha perso, perché come dice Vendola non sa raccontare, non sa narrare la sua storia, no? È l'unione di varie cose, il fondatore non c'è, la fondazione c'è ma si regge su una fondazione preesistente che è quella del PC, perché la struttura poi alla fine di fondo è quella lì. Di Pietro c'è il fondatore, c'è un'idea precisissima e la fondazione ha qualche difficoltà, però c'è. C'è l'UDC che, insomma, viene da una storiella niente male, insomma, per cui sanno come si mette insieme una fondazione, sanno, cioè, quindi c'è la storia democristiana dietro, quindi c'è un radicamento, insomma. L'idea è quella del centro. Io l'unica idea chiara che ho del centro è che non è né a destra né a sinistra, diciamo, però non so di preciso cosa sia, non so cosa sia la terza via. Non l'ho mai, ho letto anche Anthony Giddens, ma non ho capito bene, probabilmente per carenze mie intellettuali, diciamo, e cerebrali, ma non ho capito bene cos'è la terza via. Ho capito che non è la prima e la seconda, ecco, questo mi è chiaro, e non è la quarta. Cosa sia di preciso non lo so, però va bene così. E la Lega c'è un fondatore, c'è una fondazione bella forte e c'è anche un'idea, condivisibile o no, però è l'unica che c'è tutti e tre. Dove si va? Boh, io non lo so, però vedo del movimento, vedo del cosa succederà a questo governo, non lo so, insomma, questo si vede subito le prime votazioni, ma questo non è l'argomento di oggi. E questa è la situazione, cioè c'è uno scollamento tra idee, fondatori e fondazioni. È un male ed è un bene perché si potrebbe rimpastare la situazione, un male perché senza le fondazioni poi alla fine al passaggio di un leader sotto non ci rimane nulla. Segnali positivi della politica economica e sociale italiana, la tenuta dei conti pubblici è il punto numero 8, segnale molto positivo. L'asta di botti ieri è andata bene, ripeto, speriamo vadano bene anche i ventennali e trentennali tra pochi giorni e così avremmo tenuto per un altro bel pezzo. Mercato del lavoro, la linea Treu, Biagi, Sacconi mi sembra un'ottima linea, francamente, perché è una linea condivisa, una linea europea, eccetera, eccetera. Sul discorso, la sicurezza e l'ordine pubblico sono entrati finalmente come argomento politico, lasciamo perdere chi l'ha portato dentro, ma l'argomento c'è e mi sembra che ci sia un lavoro. Si può condividere o no tutto il discorso che viene fatto sia dal governo precedente e attuale sulla ricerca, università, eccetera, ma anche lì un movimento, lo vedo. Saluto con grandissimo entusiasmo la Fiat di Marchionne. Punto numero 9. E tutto il discorso che ci sta dietro, nonostante, ma si chiama Bregantini, un vescovo con la barba bianca che ha detto che è stata offesa addirittura la dignità umana. Non mi ha colpito quel che ha detto, mi ha colpito la superficialità con cui si parla spesso nella Chiesa Cattolica, che offende anche l'intelligenza. Punto numero 9, cattolici e politica. Cattolici e politica lo sapete tutti, si è passati dal unione politica dei cattolici, dalla unità politica dei cattolici all'unità bioetica dei cattolici, no? Questo è il passaggio che ha caratterizzato questi ultimi 5 secoli. Questo cosa vuol dire? È un po' un disastro, perché prima con l'unità politica c'era, sto parlando dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa sempre, non sto parlando di cose in generale, perché prima tutto sommato c'era il partito di riferimento e quindi grandi riflessioni politico-economiche sono sempre state fatte con Vanoni, un po' di, insomma,
il fatto fino al 55-56,
appunto, già. Quindi hai detto una cosa di una gravità assoluta, cioè dal 60 al 2010 sono 50 anni spento, e quello era un alibi, tanto c'è l'unità. Ora c'è l'alibi della bioetica, siccome quella è la roba più importante, allora si fa tutto su quello. E quindi la riflessione si spenge ancora, non si riaccende. E qui c'è il compito vostro. Guardate che o lo fate voi, io lo dico non perché io non appartengo a nessun movimento cattolico, non ho alcuna autorevolezza, non ho niente. Però leggo le cose, vedo il mondo, provo a capirlo. Allora, in questa fase qui, o c'è qualcuno che fa una riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa, e ora dirò come, oppure non c'è nulla. Le fondazioni di riflessione politica non ci sono in Italia. Quelle che ci sono, fare futuro, futuro è passato, futuro è libertà, futuro è cose, free, che ne so, magna carta, magna quattro palmenti, magna, tutto questo qui, sono fondazioncine, cioè non andate sui siti. Che dicono su welfare? Che dicono su... niente. Alcune che c'erano e che facevano bene, tipo la Zancan qui, l'ho detto anche l'altra volta, non comunicava, per cui faceva degli studi bellissimi, eccetera, e li teneva in una libreria, anche ben messi, non polverosi, ma non li conosceva nessuno. Un peccato, perché robe fatte bene. E allora ora, su cattolici e politica si apre un campo enorme per la dottrina sociale della Chiesa, solo che va fatto bene. Va fatto molto bene, sarebbe bene stare zitti, perché si fa peggio. Perché si fa peggio è illudere che c'è un punto di riferimento che poi non c'è. Quindi è bene che la facciate questa cosa, ma fatela veramente bene. Ci vuole lo studio, ci vuole l'applicazione. Va studiata molto le cose, non si può farle così. Perché la retorica su questi temi uccide le coscienze. La retorica su temi politico-economici e sociali uccide la coscienza, perché la mette in una specie di torpore nella quale la coscienza crede di aver affrontato il tema e di avere una soluzione. In realtà non ce l'ha, perché non gli è stata data, e dunque si addormenta. E così addormentandosi succede cose brutte, perché succede che non c'è attività, non c'è creatività, non c'è riflessione. E questo uccide la dignità delle persone, non quello che dicono certi personaggi. Punto numero 10 ed ultimo. L'elemento spirituale torna centrale quando si perde il centro. E siccome questo è un mondo dove il centro è perduto, poi se bene o male, è il mondo del frammento, ci ha parlato sopra Nietzsche, ci ha parlato sopra tantissime persone. Allora l'elemento spirituale per noi centrale. E perché? Ultimo punto, consentitemi 4 minuti per questo punto. Qual è il punto fondamentale? Anche qui è tutto interno alla tradizione cristiana. La persona, nella tradizione filosofica, teologica, cristiana, una delle caratteristiche della persona, come ben sapete tutti, è l'autotrascendenza, il fatto che va oltre se stessa. E questa autotrascendenza di un ente materiale, come è quello della persona, che è spirituale ma che è anche materiale, eventualmente rivela che c'è qualcosa in più, perché se no, se ci fosse questo bicchiere, non si autotrascende. io persona mi autotrascendo, perché vuol dire che oltre alla materia di cui è fatto anche il bicchiere c'ho qualcos'altro che mi porta avanti, se no non mi autotrascenderei, no? E l'economia, il lavoro è questo e deve essere questo, se no cos'è? Se no l'alienazione marxista, insomma, è un altro discorso. E quindi è questo autotrascendimento in senso materiale ed economico, è questo autotrascendersi, ma uno non si autotrascende materialmente ed economicamente, è questo che voglio dirvi. Se o lo fa in modo alienato, ma se lo deve fare in modo forte, come ci indica la tradizione cristiana, lo deve fare perché è guidato da un elemento che non è materiale, perché le rivoluzioni materiali si fanno guidati da elementi non materiali, le rivoluzioni sociali si fanno da elementi non sociali, e le rivoluzioni economiche di partecipazione delle persone e di impresa delle persone si fanno perché c'è qualcosa dentro che non è materiale, perché se no non ci si fa, non ci si fa. Perché ce la fa l'economia italiana, la tanto criticata economia italiana? Perché è fatta di tutte persone che ci credono, che hanno intuito che è possibile trascendersi, andare avanti. Cos'è l'invenzione nuova, la innovazione delle piccole imprese, questo fenomeno, il miracolo dei distretti, all'interno delle imprese la capacità in breve tempo, senza ausilio di nessuno, di rimettersi in moto per arrancare dietro al mercato e farcela? Queste cose tu le sai meglio di me, perché sei economista all'interno delle imprese. Cos'è tutto questo? Cos'è che lo anima? È questo che voglio dire. Questo è un fatto positivo, non è lotta di classe, è autotrascendimento delle persone, e così va presa. E allora è qui che la dottrina sociale ha molto da dire, è qui che voi avete la possibilità di sfondare, dove non sfonda nessuno. Perché badate che il bene comune, al contrario della lettura normale, è quella situazione, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, e quella è anche il Compendio, ma soprattutto il Catechismo, è quella serie di situazioni e circostanze nelle quali ognuno può svilupparsi liberamente se stesso. Non è l'indicazione del bene comune, nel senso ciò che è bene per tutti, ma è la creazione di una condizione dove ognuno sviluppa se stesso. Allora direbbe uno, ma la DSC allora è individualista. No, sa dov'è il motore di tutto, che è nella persona, e che è in questa voglia della persona e questa spinta, come direbbe San Tommaso, questo appetitus ad autotrascendersi. E allora è chiaro che tutta la cosa materiale assume tutto un altro aspetto, perché uno si impegna perché sa che partecipa a una cosa che va avanti. E allora qui avete uno spazio incredibile. Io ho segnato qui temi possibili sui quali potreste uscire e attirare l'attenzione di tutta la stampa. Quoziente familiare, tempi della pubblica amministrazione e della magistratura in Italia e sviluppo economico, Sud e cooperazione internazionale, che mi ha suggerito un'amica ieri sera, tasse e tassazione e l'etica dei tributi, le garanzie nel credito italiano, sono tutti temi sui quali la dottrina sociale ha detto infinite cose. Anche sulle garanzie, perché i consorzi fidi non sono un'invenzione delle cooperative, con tutto rispetto. Ci pensò la tale Bernardino da Siena, che notoriamente è nato prima delle cooperative, è nato prima di Carlo Marx, e il tema di dare un credito alle persone anche che non lo hanno, ne parlava Sant'Ambrogio nel De Officiis, quindi diciamo prima di Scaiola, Bersani e questi quattro. Quindi qui avete un campo sterminato, solo che bisogna fare studiarla, non limitarsi a quella dalla Rerum Novarum in poi, perché è un errore, perché non si capisce neanche quella. Bisogna studiare quella prima e diffonderla. Noi la facciamo un po' quest'opera insieme a Adriano e Vincenzi in quel supplementino della società, ma è poca cosa, bisogna farlo molto di più, bisogna diffonderlo sto pensiero. Poi bisogna studiare i problemi economici, non si può fare la dottrina sociale da chiesa se uno non sa nulla d'economia, perché poi dice le cose che sono state dette in questi giorni. Bisogna studiare l'economia per fare un po' di almeno le cose di base, se no non si può, non si può, a che si applica? È l'etica applicata a ciò che non si conosce. Come si fa? Come si fa? Che applichi? Noi siamo quelli che applichiamo la dottrina sociale, che? Ma la sempre l'economia di finanza? No, è la che applichi. Ma c'ho questo sentimento di solidarietà e di amore, cioè, vabbè, tientelo per conto tuo, che me ne frega a me di perdere del tempo con uno che non sa nulla. Bisogna studiarle, se no si perde tempo. Bisogna costringere le persone che vogliono parlare di dottrina sociale, faccia un decreto dove si dice che uno che parla deve aver studiato, prima fa un esame e poi parla di dottrina sociale, se no sta zitto e sa tutti più cose.
Posso dirle che io ho avuto la fortuna solo per un anno alla Gregoriana, in preparazione al signor Rossi, di studiare un corso di economia politica, poi l'hanno soppresso quel corso.
Vabbè,
Sturzo voleva che i seminaristi studiassero economia sociale.
Certo, certo. Ecco, quindi avete un campo davanti.
Sturzo lo voleva capitare. C'è una pagina stupenda dicendo i seminaristi devono studiare.
Ecco, io penso che dobbiate fare questo lavoro, e cioè studio della dottrina sociale nel suo sviluppo storico, studio dei casi di ora, e soprattutto abbiate il coraggio delle applicazioni. Diceva il teologo Congar che il laico è colui che scommette sulle cose probabili. Allora, se volete avere seguito, se volete che la stampa vi consideri e la televisione vi consideri, dovete scommettere. E quando uno scommette può anche sbagliare. Se non sbaglia, non se ne accorgerà mai nessuno. Grazie.
C'è il tempo, credo, per dire, forse è opportuno che ti diciamo qualcosa, no? Non penserei di fare una gran moderazione, qui credo che... Prego.
Paolo Belvedio per questa riflessione, questi 10 punti, che sono un po' di stimolo, ecco, a una riflessione un po' più generale e caratterizzata, che ovviamente si possono condividere alcuni punti, e alcuni punti magari sono oggetto di una posizione che può essere condivisa. Dipende un po' dal filone culturale da cui uno proviene, dalle sue letture, dalle sue interpretazioni. Io credo che qua, per chi si è avvederato in qualche anno in più nelle letture di quella dell'Ottocento, con la ventata di filosofi che venivano dalla Francia, Maritain, Charles Péguy, Simone Weil, eccetera, l'interpretazione sull'economia è un po' diversa rispetto ad un'interpretazione liberista, condivisibile o meno, ma che pone meno all'attenzione, diciamo così, della persona un obiettivo che è comunque quello di considerare la persona in quanto tale, l'espressione quindi di diversità, ma che è al centro dell'economia e tiene conto anche della diversità. Non possiamo considerare il modesto avviso tutte uguali persone, perché tutte qua non ci stanno. Essendo una persona unica e irripetibile, ci sono delle persone che non ce la fanno perché sono nelle condizioni di aiutare diversi.
Infatti c'è la distributiva per aiutarlo.
No, però è partita col fatto che sono tutti qua e con la distributiva vedi che deve intervenire qua, abbiamo detto. Io non credo che ad esempio uno come la Pira, che si contrappose a Sturzo per l'opinione, che aveva un concetto di non sia della dottrina sociale della Chiesa.
Non c'è.
No.
Non c'è. Non c'è.
Magari un tipo delle stupidaggini, ma
no, non c'è proprio.
Ecco, io credo che quindi e sto pensando così a flash. Non tutti ci possono stare perché non tutti hanno le caratteristiche come persona, essendo una persona unica e ripetibile, di stare qua. Io credo che qua vanno recuperati. Non a caso anche qua, per chi vive una realtà come Torino, la Fiat è sempre stata assistita e tuttora. Le lodi a Marchionne, bisognerebbe fare lode all'ente pubblico torinese, che ha fatto un intervento di 80-90 milioni di euro per poter salvare quello di salvabile che era a Marchionne. Quindi qui dentro ci stanno anche, ci stanno, devono starci tutti quelli che, anche che non potrebbero stare, il fatto che l'economia assistita, o bene o male, ha salvaguardato in termini di risorse umane larghi strati della nostra popolazione. Per quanto riguarda la fotografia che è stata fatta, questi 10 punti, ci sarebbe, a mio avviso, da aggiungere uno, che è il primo punto, e riguarda non soltanto la democrazia economica, ma la democrazia nel nostro paese. La dottrina sociale della Chiesa dà centralità alla persona, ma io mi chiedo, mi domando, un sistema politico come quello italiano, che di fatto impedisce ai cittadini, alle persone, di rappresentare, di votare delle proprie persone perché è un'economia bloccata, di per sé determina poi tutto quello che è un sottobosco, una realtà che non corrisponde più alle attese dei singoli cittadini, delle persone che dovrebbero essere al centro di una, di un'opzione politica che garantisce tutto. Per me bisogna partire da lì, dal fatto che c'è un sistema elettorale che praticamente garantisce 7-8 persone in Italia, Castagnetti, San Messo. 12 persone determinano 15.000 posti di potere in Italia. Infatti come sono fatte le liste e poi devi discendere le dietro locali per vedere un sistema partitocratico che è votato. Ecco, io credo che bisognerebbe, secondo me, nella lettura della situazione economica e politica attuale, dare preminenza all'aspetto della democrazia, che nel nostro paese sostanzialmente è molto limitata per quanto riguarda la possibilità dei cittadini di eleggere dei propri rappresentanti nelle istituzioni. Partire da lì, perché secondo me si parte da lì, perché è da lì che l'economia, che è agganciata, che dovrebbe essere sempre agganciata da quella che prima Paolo De Vecchio diceva, una corda che riesce in qualche misura, no? Se quella corda è fatta in funzione stessa però dell'aquilone, l'aquilone viene sempre mosso, ma si muove non nella direzione del bene comune, ma negli interessi personali o di lobby delle persone che più contano e che sono quelle che nel nostro paese determinano questa situazione. Io dico che il debito pubblico, concludo, più o meno è come l'epoca della prima repubblica, potrà scandalizzarci. Io sono uno di quelli che fin dall'inizio ha detto che non tutto quello della prima repubblica era da buttare. Ma il debito pubblico di adesso, uguale a quello di allora, ha una caratteristica, che con quel debito pubblico là noi avevamo uno Stato sociale che garantiva le fasce più deboli del nostro paese. Con questo debito pubblico qua, queste garanzie sono saltate, non ci sono più, perché si è fatta una scelta economica non in funzione delle classi più deboli, ma nel difendere e tutelare. Scusami, abbiamo bisogno di diversi, non posso esprimere, sì. Ma dico, questo è il sale della democrazia.
Sei per me sei scoraggiante.
No, non è che sono
scoraggiante. Dopo ti dico perché. Dopo ti dico perché.
No, io dico che non sono scoraggiante, io non sono vivo una realtà, che è la realtà del Piemonte, del Torinese, che riflette questo. E dico che sono scoraggiato, più che scoraggiato, perché se non si modificano, se non si modifica l'attuale sistema elettorale, credo che le cose in Italia non potranno mai cambiare. Grazie.
Sì. Facciamo qualche altro. Non so, voi siete tutte persone, ce la facciamo a tentare qualche cosa di sintetico? migliorabile. Hai capito benissimo.
No, quello del Pepe non ha fatto altro che rinforzare la mia confusione iniziale, l'ha resa ancora più complessa la mia confusione iniziale. E
quindi hai capito tutto, perché si è diventato da
confusione. No, a slogan, la situazione da quando qualche anno fa abbiamo fatto un master sulla dottrina sociale della Chiesa era che sempre di più, secondo me, si va verso una dottrina economica della Chiesa. Cioè, o è una scelta il fatto che l'aspetto economico sia preponderante nella dottrina sociale della Chiesa, ma non è l'unico aspetto. Perché secondo me questo andare dalla DSC alla DEC, alla dottrina economica della Chiesa, è dovuta anche forse ad una visione in cui l'esperienza umana è un'esperienza economica, è un'esperienza prettamente economica. E l'interrogativo che mi ponevo io è vero questo? Non sono riuscito ad uscirne da questo. L'altra cosa veniva dalla presentazione che mi è capitato così di una comunità di base in cui ho detto: ah, io ho fatto il master, mi occupo di dottrina sociale della Chiesa. E una delle cose sulle quali subito ho emesso anche con l'amico di Torino è anche una pluralità all'interno della dottrina sociale della Chiesa. La correzione che mi è stata fatta è stata quella degli insegnamenti sociali della Chiesa, cioè quella di Paolo Del Debbio è stata l'idea che ci sia solo quella dottrina sociale della Chiesa. È possibile anche all'interno della dottrina sociale della Chiesa vedere degli insegnamenti tra di loro plurali?
Io spezzo un'arancia invece a favore della relazione del professor Debbio, non perché ho avuto la malaugurata esperienza di fare la campagna elettorale, questa è una cosa secondaria, ma il fatto che secondo me ha centrato il problema. Quindi c'era il dubbio con cui sono venuto qua su. La risoluzione del dubbio con cui sono venuto qua su. L'enciclica ci parla del dono e gratuità. Sto dono e gratuità, io la rileggo e non mi sta in piedi. È una cosa personale. Vengo qui, scopro che c'è qualcuno che vede in San Bernardino una soluzione e io vi dico che è nella logica della gestione del superfluo, che sono quello e non mi attendo, della questione economica francescana, non so che caso, va bene, che si risolve il problema di come si può applicare l'economia del giorno. E quindi è da San Bernardino, da Don Scopio e dalla figura citata dal professor Del Debbio che possiamo partire e costruire una nuova economia. Però la nuova economia è una cosa un po' diversa, perché se riscopriamo questi signori dobbiamo riscoprire il valore della parola. L'economia non è una regola di mercato. Il mercato è un luogo, un territorio. L'economia è amministrare la dimora. Questa è la corretta interpretazione dell'economia. La dimora è tutto. Quindi questa è la chiave.
Sì, bisogna che prego.
Sì, no, io volevo dire che sono d'accordo totalmente con tutti i 10 punti di Del Debbio. E mi capita rarissimamente di essere d'accordo, quindi sono molto contento di questo. E mi sembra che la contrapposizione che sia venuta fuori tra il taglio di Del Debbio e l'intervento di Sergio Dagliotti sia estremamente illuminante. Se vogliamo fare uno sforzo di pensiero, dobbiamo pensare. Per pensare dobbiamo andare molto indietro alle radici, e quindi ho apprezzato molto il grande affresco storico che ha fatto Del Debbio, perché ci dà una chiave, uno strumento fondamentale per capire tante cose. Contrapposto a dobbiamo cambiare la legge elettorale, tutte cose anche giuste, ma cose della cronaca. Dobbiamo ricominciare a pensare, per pensare bisogna pensare lungo, pensare alto, pensare profondo, e alla fine l'ultimo punto era: dobbiamo pensare spiritualmente, perché l'economia è questo, è coraggio, è pensare, è creare e non fare retorica. Grazie, io ringrazio molto.
Grazie a lei, a te.
Tre flash velocissimi.
Riditemela il nome, così pian piano ci conosciamo anche.
Sì, di nuovo Rodolfo Mazzei, veramente bisogna dare un tre flash al volo. Allora, condivido molti dei bicchieri mezzi pieni, però faccio un po' il controcanto, qualche sotto bicchiere mezzo vuoto. È vero che l'economia italiana è un'economia con basso reddito, scusatemi, con alte capacità di accumulo delle famiglie, ma questa capacità sta drasticamente, velocemente diminuendo. E allora, riprendendo una provocazione o un'affermazione del debito, dici: ma cosa vuol dire essere, essere etici in economia, essere cattolici in economia? Beh, probabilmente questa tendenza, la divaricazione del reddito delle famiglie, questo avvicinamento delle classi di uguali italiane più a uno stato sudamericano che non europeo, questo potrebbe essere una possibile area di intervento di un pensiero cattolico in politica, cioè cercare di ridurre questa forbice, perché qui in Italia c'è tanta gente che ormai ha una forbice reddituale enorme e con una divaricazione enorme. Diceva ancora del debito, ma che vuol dire finanza cattolica? Forse non lo sa nessuno, però quando andremo a Roma in qualche incontro dell'Uni dicevamo: questo è veramente singolare, perché si parla oggi di finanza islamica e non si capisce cos'è la finanza cattolica. Ed è vero, ci sono degli interventi o delle possibilità di intervento. Sicuramente una è quella, per esempio, dello scandalo, a mio avviso, degli stipendi dei top manager nei settori bancari. Cioè, leggere in questi giorni, sono solo 24 ore, che ci sono manager americani soprattutto che guadagnano 50, 60, 50 milioni di dollari, ma non molto distanti in euro, questo è, secondo me, è un'assurdità totale, anche perché pochi mesi fa gli stessi istituti bancari hanno vado a casa con gli scatoli in mano una marea di persone. Tutto qua, tipo il flash.
Ma io non devo fare il domenico, devo fare una domanda in funzione del debito. Sono Martino, vengo da Verona, del movimento sindacale, cioè, un grande nodo è il concetto di crescita, no? La relazione che hai fatto. A me sorge sempre una domanda sul concetto di crescita che viene trattata anche poi nel documento di presentazione alle settimane sociali dei cattolici. Cioè, quando si parla di crescita si indica questa terza via dopo il fallimento del comunismo e questo neoliberismo di riforma. Quando si parla di crescita, professore, oggi cosa si intende? Vale sempre il principio che per crescita si intende un consumo che aumenta, o si deve parlare di un altro tipo di crescita?
Tre pensieri rapidissimi. Tre pensieri rapidissimi. Posso dire la cornice attorno a cui Paolo ha sviluppato il suo ragionamento mi piace molto. Uno, la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, in un certo secondo me, non esiste se non c'è una preminenza della parte economica, perché se non si crea ricchezza non si può distribuire. Punto primo. Punto secondo. Sforzo di noi cattolici nel fare due cose. Politica economica, cioè dobbiamo ricominciare a fare politica economica, che è la stessa roba che non si parla di 50 anni. Due, ridefinire il concetto di impresa. Cioè, noi dobbiamo ricominciare a ragionare su un'impresa, non da meno giornale, ma da molti lo fanno e non c'è un grande spazio.
Che bello essere sintetici, vero? Mi piace molto. Potremmo dar spazio a un'ultima domanda, perché siamo nobili. Prego.
Quindi una domanda, una breve riflessione, sono Massaleva, non totalmente, perché sono in buona parte d'accordo su questa questione. Allora, se questo è vero, e se questa parte tende ovviamente insomma, a crescere, va bene? Posso che ci sia questa. È chiaro che parlare in politica, di dare come scontato e a politico e che prescinde da tutto. La riduzione della tassazione vuol dire avere meno da distribuire. Allora, ha senso andare in questa direzione? Secondo, questa ridistribuzione, cioè dal tutto alla parte, oggi come oggi, della globalizzazione, ma intesa solo come qualcosa di localistico, cioè all'interno di uno Stato, all'interno di una regione, all'interno di un comune,
sì,
o si deve vedere in senso globale, universale?
Okay.
Bene, pochissimo tempo per sconversare.
Partiamo all'ultimo punto. Se lei al posto di... Ultimo punto. Parto dall'ultima domanda. Se lei al posto di parte ci mette Stato e lassù invece di tutto ci mette organismi internazionali, vale la stessa cosa.
Sì.
Però io volevo dire, io vi ringrazio molto dell'attribuzione, ma non l'ho inventato io, questa cosa che sì, no, l'ha inventato tale San Tommaso d'Aquino, prima ancora Aristotele e poi la scuola di Salamanca, per cui semmai rifatevela con loro, che sarà anche più difficile. Ecco. E per quanto riguarda la tassazione, lei sa che però nella distribuzione c'è tanto di ingiusto, no? Quindi lì si può tagliare un po', no? E poi sa anche che generalmente quando diminuisce la tassazione aumenta anche il gettito di soldi. Quindi voglio dire, cioè, sono anche cose perché viene pagate più tasse. Insomma. Vabbè, comunque.
Poi c'è anche
quello. Esatto. E l'economia, per quanto riguarda la se la dottrina sociale abbia molte interpretazioni, diciamo che più che molte interpretazioni può avere molte applicazioni, perché come dice la dottrina sociale, insomma, è ispirativa, non è prescrittiva, nel senso di dire che dà un modello piuttosto che un altro. Da lì si può riflettere, insomma, ognuno poi la applica. L'esempio più chiaro è che il primo che è intervenuto si riferisce alla dottrina sociale e anch'io, e la pensiamo in modo totalmente diverso, secondo me lui la pensa tra l'altro in un modo pericolosissimo, però è contento lui, contento tutti, insomma, che gli devo fare io. Ha citato la pira e quindi siamo proprio al peggio del possibile, quindi va bene, insomma, ho capito come la pensi. Sì, ma aspetta, da un altro momento. Poi ha citato ora, parte di scherzi, il primo intervento. No, ma io dico la pira. No, ma io non ho nulla da dire. Io
il seminario richiede una spiegazione.
Sì, no, ma ora
in maniera politica, scusate.
Vabbè, ma è molto semplice. È la pira della politica economica che io non condivido da là alla sera.
Ah, no. Però
c'è una raccolta epistolare tra la Pira, Sturzo e il presidente di allora della Confindustria, Costa, nella quale appunto si può vedere le due posizioni. Io sono totalmente sfavorevole sulla posizione della Pira e totalmente d'accordo su quella di Sturzo. Quindi questa è la mia posizione molto semplice, molto lineare. Poi su che lui fosse un santo e tutto, io con questo, io per carità, non... non... Oh, ma io su quello figura, io, poi figura se posso io, cioè, che non ho nessuna autorevolezza morale, dire che la pira non mi piace, è un santo, io sono un bischero qualsiasi, quindi non c'è proprio neanche da paragonare. Sul fatto della crescita, certamente non è il PIL la crescita, ormai su questo c'è stata la commissione di Sarkozy, no? Sul PIL. Quindi,
però il pensiero dominante ancora lì.
Però c'è stato soprattutto Amartya Sen che ha fatto questo.
Sono piccole
frange. Sì, però
Amartya, pensiero sì, dominante.
D'accordo.
Della
però,
stampa, nell'opinione pubblica, nei giornali.
Sì, 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 sì,
è ancora il PIL è diminuito dello sì, 0,05.
Siamo alla morte.
Nel mondo. Sì, sì. Il PIL è aumentato dello 0,05. Siamo fuori.
Ma la finanza drogata negli questo Stati Uniti è stata provocata per aumentare il PIL.
Il pensiero economico dominante è una tragedia in questo momento.
Sì, 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 sì. Sì, e quindi sulla crescita però qualche passo si è stato fatto perché Sen ha inventato questo Human Development Index che hanno messo dentro l'ONU, eccetera, cioè dove si considera lo sviluppo, dove c'è la parte del PIL che rappresenta un 25% dell'indice, ok? e poi tutti gli altri indici sono la formazione, la cultura, tutte queste cose. Quindi c'è un pensiero su questo punto qui che io tra l'altro condivido. Però il problema in Italia che abbiamo è che quando si va a misurare, e qui vado sulla forbice reddituale, quando si va a misurare il reddito di una persona, purtroppo, cioè quando si va a misurare il bisogno di una persona, abbiamo ancora una valutazione di tipo reddito metrico. Cioè si piglia il reddito e si dice in base al reddito questa persona. Se tu pigli il reddito di un pensionato che sta in una posizione periferica a Milano e che è affetto, che ha bisogno della dialisi e piglia 1.300 euro al mese, quello lì vive vicino alla fame, perché non ha il servizio che lo porta. Se è un dializzato, allora lì cosa ci vorrebbe? Lì ci vorrebbe una vera e propria anagrafe del bisogno. Cioè bisognerebbe trasformare l'analisi del bisogno andando sulla persona, non sul reddito, perché la persona ha un bisogno ben oltre. Questo lo pensa uno sporco liberista come me, figurati cosa pensa uno che ha anima sociale. E l'economia del dono, io è un tema che conosco poco, diciamo così, perché mi interessa poco, nel senso che ritengo che quella sia la parte più debole dell'enciclica di Benedetto XVI, è una parte evidentemente scritta da Stefano Zamagni, che ne ha fatta il suo cavallo di battaglia di sta cosa, economia civile, eccetera. Ritengo che sia una cosa bella, che sia l'economia di comunione dei focolarini, ritengo che sia una cosa, un terzo, ritengo bellissima l'economia del dono, però ritengo che sia una cosa importante, chi la fa a tanto di cappello, ha tutta la mia stima, però non risolve la questione globale. È una possibilità che poi magari diventerà tutta globale, l'economia globale diventerà tutta economia del dono, io non la vedo questa cosa, però insomma... Quello è tutt'altra materia, sì. E gli insegnamenti sociali plurali, l'ho detto, sono le applicazioni plurali, mi sembra che ho detto tutto. E poi sul debito pubblico attuale, rispondendo sempre al primo intervento, diceva una volta si faceva debito pubblico ma c'era più stato sociale, eccetera. Certo, infatti con quei soldi lì ora ce li troviamo sul collo noi e non possiamo avere lo stato sociale oggi, quindi avete fatto veramente un bel lavoro. Va bene, grazie a tutti.
Allora la vera sfida è qui, è peccaminoso non usare l'intelligenza e la spiritualità, a cui facciamo riferimento.